Sono sempre più convinto che scrivere, forse fare arte in generale, sia il risultato di una posizione di ricezione, di una molteplicità esterna che passa temporaneamente da un'istanza essa stessa temporanea e provvisoria che chiamiamo soggetto. Ma il soggetto è esso stesso instabile, siamo fatti da miliardi di batteri, da organi diversi, da acqua, da tessuti, da una mente che non sappiamo bene se sia individuale o invece sparsa in giro per l'ambiente. Siamo porosi, siamo permeati e permeabili. E quindi quando scriviamo non siamo mai soli. Siamo sempre in uno stato di passaggio, siamo tramiti, siamo quello che a me piace chiamare dei passeurs. E quindi, indipendentemente dalla tecnica che si usa, che sia il catapulan, creative writing, piuttosto che una scrittura che sembrerebbe apparentemente appunto più soggettiva, in realtà siamo sempre in questa situazione di molteplicità, di collettività e di permeabilità, in cui la scrittura ha luogo. Il testo non mi appartiene mai, non appartiene a nessuno e allo stesso tempo è di tutti, così come il linguaggio. Non c'è un possesso del linguaggio. Il linguaggio è qualcosa di collettivo, malleabile e in evoluzione. Un testo ne fissa un momento, ma il testo stesso, a seconda del suo modo di essere ricevuto e del suo processo, cambia. La scrittura quindi è in ascolto e si rende disponibile a questa molteplicità, a questa collettività, e si riscopre, secondo questa prospettiva, come parte del reale, non come una rappresentazione del reale o una forma di un metalivello rispetto a questo ambiente e a questo reale di cui rende conto. No, il linguaggio stesso è materia o quanto può eccedere la materia, è senso, e nel caso della poesia quanto eccede sempre il senso nella sua costruzione transitiva. È in permanenza questo eccesso, questa permeabilità e questa collettività che si fa testo, si fa porzione temporanea ma necessaria di reale, di mondo. Mondo da intendersi non nel senso della rappresentazione appunto di un punto di vista, perché in fondo un testo poetico cerca sempre di aprire invece a molteplici angoli sui fenomeni che cerca di esplorare, anche quelli invisibili, anche quelli impossibili. Non è mai una rappresentazione diretta di un angolo, di una situazione prospettica, ma è una molteplicità essa stessa prospettica. Questo è qualcosa che io sento molto nella scrittura di tanti autrici o autori del passato e del presente. Non è una linea unica, non è un posizionamento situato, non è il frutto di un'identità o di una identificazione identitaria. La scrittura e ciò che esce dal processo della scrittura in quanto testo, ma invece è sempre il risultato di una stratificazione, di una multidimensionalità, di una domanda che permette di spostare e di moltiplicare e di far evolvere da più punti di vista lo sguardo. Un'altra cosa, forse rispetto alla proverbiale oscurità o difficoltà di un certo tipo di testualità che allontana alle volte un pubblico più vasto da quanto alcuni di noi provano a scrivere, dalla direzione intrapresa dalla scrittura poetica da sempre, forse in un certo qual modo, e in particolare nella modernità. Io credo che l'oscurità, la difficoltà o alle volte anche una dimensione di illeggibilità sia dovuta alla complessità dei materiali con cui la scrittura si confronta è come lavorare come fisici o matematici rispetto a un sistema complesso, per esempio. E noi facciamo la stessa cosa scrivendo. È una difficoltà che quindi, secondo la ripartizione di George Steiner, è ontologica, non è tattica, ad esempio, cioè è una difficoltà inevitabile dovuta alla complessità dei materiali e degli approcci, alla multidimensionalità anche di cui parlavo prima, con cui queste scritture cercano di misurarsi. Non è deliberata. È per questo che un testo può essere sia semplice che complesso, perché non è deliberatamente complicato. È il frutto di un'articolazione del mondo con cui cerca di misurarsi. In un mio libro, tre parentesi aperte, c'è un testo che parla che accosta un cranio e una collina, cranio e collina, dice. Un mio amico francesista e critico, Luciano Pellegrini, docente all'Università dell'Aquila, mi ha fatto notare che questo accostamento ha un'eco religiosa legata alla figura del Golgota, che etimologicamente significa cranio, cosa che io non sapevo coscientemente. È un ottimo esempio di come il testo travalichi le intenzioni dell'autore in quanto soggetto e si configuri indipendentemente da questo, generando significati e relazioni che sfuggono gioiosamente, fortunatamente al controllo delle intenzioni iniziali e viva di vita propria.